Intanto noi ci colleghiamo, come spesso capita, il venerdì con la redazione di UTG, dove c'è il direttore Chicco Fresu, che salutiamo. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Buongiorno Chicco. Buongiorno.
Come ci senti? Più chiaro oggi?
Oggi benissimo.
Perfetto. Oggi benissimo. Abbiamo anche cambiato telefono, cioè siamo messi un telefonone di quelli, sei
Benoni antico.
Da pensionato, con numeri grandi,
i numeri grandi da ipovedente, vabbè.
Sì, perché il nostro telefonino cordless super figo ogni tanto andava in panne e non funzionava. L'abbiamo sostituito. Tante cose di cui parlare, caro amico Chicco, oggi. La cronaca ci offre più di uno spunto. Intanto partirei dall'entrata in vigore di questo nuovo DPCM per quanto riguarda la Sardegna, zona gialla, quindi stasera tutti con l'autocertificazione se dovete uscire di casa, giusto?
Giusto, e speriamo che i dati che hanno portato a questa classificazione siano fossero aggiornati.
Sì.
Nel senso che ciò che succede in Sardegna è che il flusso dei dati ufficiali è molto lento.
Sì.
E quindi la mia preoccupazione, ma non è solo la mia, è che la rappresentazione che viene data dai numeri non sia
che è un giallo reale. È un giallo un po' vintage, vuoi dire tu?
Sì, è un giallo un po' vintage, ma l'attenzione ovviamente mediatica a livello nazionale si concentra sulle regioni con una popolazione molto, molto maggiore. Anche oggi Repubblica ha scritto del perché siamo finiti in fascia gialla regioni come la Liguria e la Campania, che non sembrano avere una situazione confortante per quanto riguarda i contagi. La Sardegna non è presa in considerazione, ma il timore è che la realtà sia un po' diversa da quella che viene rappresentata dai freddi numeri.
Sì, dai 21 parametri con i quali diciamo si decide se una regione, il colore di una
il
regione.
Colore, sì.
Però sono diciamo 21 criteri che si riferiscono, come tu giustamente sottolineavi, a dati che vengono raccolti, diciamo, nella migliore delle ipotesi una settimana prima, nella peggiore, quando le regioni sono molto lente a processare i dati. Possono essere dati vecchi anche di 2 settimane, quindi noi potevamo essere magari gialli 2 settimane fa, magari non è detto che lo siamo ancora oggi. Certamente noi nelle ultime 2 settimane, lo sottolinea molto bene la Fondazione Gimbe, nell'ultimo report abbiamo avuto un incremento molto importante dei positivi, un incremento molto importante dei ricoveri e dei decessi.
Soprattutto le vittime stanno crescendo in maniera preoccupante.
Le vittime stanno crescendo, stiamo andando avanti a colpi, diciamo così,
sì.
Forse era una parola poco delicata, però di l'altro giorno 13, 6, 4, ormai ci siamo abituati drammaticamente a numeri che non avevamo mai visto. In realtà poi dalla Fondazione Gimbe arrivano dei segnali anche confortanti,
sì.
Nel senso che è aumentata notevolmente, ed è infatti un dato che viene sottolineato come positivo, la capacità di tracciamento e di screening. Il numero di tamponi è salito, perché eravamo abituati a numeri bassissimi, adesso la media è molto alta. Dall'altra parte abbiamo visto ieri il problema dell'aggiornamento sui dati, cioè abbiamo superato quota 400, ma perché il giorno prima gli uffici dell'igiene pubblica del Nord Sardegna non erano stati in grado di fornire dati aggiornati. E poi bisogna vedere aggiornati a quando.
Sì, ecco, perché questo va spiegato ai nostri ascoltatori. Quando parliamo di tracciamento, il tracciamento non è fatto da una sola persona o da una sola, diciamo, struttura. È anche quello un lavoro, è una filiera, diciamo, lavoro di squadra.
In realtà non è fatto da una sola persona. Purtroppo non sono molte di più, ed è questo il problema. Sono poche le persone deputate a questo ruolo.
Sì, però non si tratta solo di fare i tamponi, e sappiamo che ancora in Sardegna ci sono tempi d'attesa
abbastanza
inquietanti
lunghi.
Io ho notizie di persone che stanno aspettando, sintomatiche a casa, che stanno aspettando un tampone da 7-10 giorni. Ma a parte questo, a parte i tempi di attesa, poi dopo che il tampone viene eseguito, giustamente, e si fa l'esame in laboratorio per stabilire se una persona è positiva o negativa, questi dati vanno caricati su un database, e prima che la notizia venga comunicata al paziente e ovviamente anche agli organismi che elaborano i dati, e quindi Fondazione Gimbe, Ministero della Salute, eccetera eccetera, dai quali si prendono le decisioni sui livelli di guardia da adottare, ci passano ancora altri giorni. Quindi lo stop, spesso, come è avvenuto nel caso di Sassari l'altro giorno, non è nella esecuzione del tampone in quel caso, o nel laboratorio che ha fatto,
no, proprio nel processo successivo di elaborazione dei dati. Ti dico di più, nei giorni scorsi è passato sotto traccia, però nei giorni scorsi si è avuto un zero casi a Nuoro, un sì. zero casi a Oristano, quando il giorno prima c'erano 30-40.
Sì.
Questo ovviamente Sassari è saltato all'occhio perché i numeri sono molto importanti,
più alti, sì.
Nessuno ha badato a realtà come Nuoro e Oristano, che era impossibile avessero zero casi. Ed è certificato che non avessero zero perché arrivavano segnalazioni di sindaci sul territorio che venivano chiamati dai loro concittadini per dire che erano risultati positivi. Quindi i numeri c'erano, semplicemente non venivano caricati. In più, quando hai i dati del Sud Sardegna, i centri di riferimento sono a San Luri e a Carbonia.
Sì.
A volte arrivano quelli di Carbonia e non quelli di San Luri, quindi hanno una rappresentazione sempre un po'. Potrebbe essere incompleto.
Esatto, è sempre un puzzle un po' incompleto, quello che ci viene raccontato giorno per giorno. Sicuramente c'è un dato abbastanza confortante rispetto alla media nazionale, che è intorno al 14,5-15%, cioè il rapporto tra tamponi eseguiti e positivi, che in Sardegna è intorno al 10-11%.
Intorno all'11%, sì, l'elaborazione della Fondazione GIM di ieri, sempre riferita alla settimana.
E questo è confortante. Mentre invece non lo è per niente il numero dei decessi. Citavamo un caso su tutti la settimana scorsa, ma anche di recente si sono ripetuti i numeri di questa entità. La Sardegna è arrivata ad avere in un giorno, ricordiamo, 13 decessi,
lo stesso, che è tantissimo,
con 400 positivi lo stesso giorno, incremento. Lo stesso giorno la Lombardia, con 8.000 positivi, aveva 25 morti, cioè
il doppio della Sardegna. Numero.
Allora, io l'ho provata a chiedere un po' in giro ad amici, anche medici, ricercatori. Molti dicono che potrebbe esserci un fattore di rischio maggiore in Sardegna legato alle malattie autoimmuni, che sono molto diffuse da noi, malattie per esempio come il diabete o altre forme di malattie autoimmuni che in Sardegna sono particolarmente diffusi. Questa è anche ovviamente l'età. Siamo l'isola dei vecchi.
Potrebbe essere, però siamo anche l'isola dei vecchi, che hanno resistito a tante altre malattie.
Dei centenari.
Si potrà avere solamente quando questo virus sarà solamente un ricordo e ci saranno delle analisi a bocce ferme, fermissime, che potranno trarre delle conclusioni.
E speriamo che almeno...
Dirlo adesso.
No, certo, però diciamo, speriamo che almeno questi dati li si stia raccogliendo, li si stia tenendo, perché è molto importante anche per il futuro, per capire, perché non sappiamo poi per quanto tempo dovremo fare i conti con questa o eventualmente con altre rogne simili. Già si parla di una mutazione del virus nei visori, che mi ha molto inquietato.
Sì, l'ho letto ieri sul Corriere della Sera.
A parte che non ho simpatia per i visoni.
Non hai la pelliccia.
Io penso di non averne mai visto uno, però che 17 milioni di visoni vengono ammazzati così perché hanno contagiato, pare, 12 persone con questa virus.
È un altro tipo di virus che ha preso al cervello di quelle persone là, eh?
Per loro è un business gigantesco, loro malgrado, così è stata la dichiarazione, adesso non ricordo forse il primo ministro, loro malgrado dovranno sopprimerne 17
loro
milioni,
sono perché, i danesi, perché, giusto?
Sì, esatto,
sono danesi,
sì.
Questo hanno detto che faranno, perché il virus mutato potrebbe rendere anche inefficace il vaccino che si stava cercando di produrre.
Ecco, poi volevo commentare con te anche altre due notizie di cronaca di questi ultimi giorni che hanno in comune il fattore del cappottamento. Allora, ieri è cappottato, ahimè, un pullman che trasportava dei migranti, ci sono diversi feriti, alcuni anche 10 gravi.
10 feriti a Gesturi, nella zona di Gesturi,
nella,
no?
Nella
vicino
zona
a Gesturi.
Di Gesturi. E invece qualche giorno fa è stata cappottata con una ruspa da un ristoratore, diciamo, po' alterato, diciamo.
Di zona Sant'Antioco, no?
Di zona, sì, Teulada.
Teulada, vero.
Una macchina dei carabinieri. Che idea ti sei fatto di queste due, soprattutto di questa vicenda, diciamo, un po' più estrema?
Guarda, io devo ringraziare che proprio nei giorni scorsi abbiamo rafforzato i server del sito, perché puoi scrivere di tante cose, approfondire sulle questioni del coronavirus, ma appena abbiamo pubblicato la notizia delle azioni del cuoco, il reso famoso cuoco, del pescatore che si diretta con la cucina,
che è andato in tv,
è stata la notizia più letta, ma enormemente più letta. Perché è un personaggio.
Secondo me lui,
l'interrogatore di garanzia, ha provato a dire che in realtà i carabinieri gli impedivano di andare a recuperare il suo furgone che lui voleva recuperare con la ruspa, che non avesse neanche bevuto. Siamo garantisti.
siamo garantisti,
diciamo,
certo,
che ha imboccato una strada abbastanza in salita. Diciamo che la cosa incredibile del personaggio è che sembra, diciamo, vittima di una sindrome di eccesso di visibilità. Cioè lui ha avuto questa visibilità pazzesca attraverso il programma di Quattro Ristoranti. A me è capitato di andare nel suo ristorante dopo il boom
dopo la TV
e anche il ristorante di Torada, che poi è una specie di trattoria sulla...
Sì, mi veniva da dire Stamberga, sì, ma di trattoria.
Un piccolo locale dove si mangiava il pesce anche bene. Lui l'ha trasformato di fatto in una sorta di grande studio televisivo, dove lui entrava accolto da una sigla, passava tutto il pranzo a fare selfie con le persone.
Cioè, un divo della televisione. Cioè, basta un'ora di televisione.
Come ogni buona star ha voluto eccedere un po', e ci saranno le foto sarà anche la foto di Subotubenci.
Ha girato anche questo episodio di questo posto di blocco notturno, l'ha trasformato in un episodio di Magnum PI o di qualcosa del genere, secondo me. Cioè, è diventato anche quello una narrazione, no, da televisiva. Soltanto che poi queste cose...
È stato un bel pezzo da scrivere. È stato abbastanza divertente. Almeno abbiamo anche cambiato un po' il tema che ci sta travolgendo.
Sì,
siamo tornati un po' alla vecchia cronaca singolare.
È vero.
Va bene, Chico, noi ti salutiamo, ti ringraziamo per essere stato con noi anche oggi a chiudere la settimana di Extra Live. C'è qualche notizia curiosa, particolare, che ci vuoi segnalare di giornata, fresca, sul tuo desk?
Io non vi vorrei rovinare la scaletta. No, fresca di giornata, dovrei riportare un 300 comunicati stampa di solidarietà al presidente Solinas per una scritta, ma sì, ho evitato.
C'è anche la nostra di solidarietà, ovviamente chi ha fatto quella scritta è un cretino.
Ma non ha neanche senso, sì, parlare, però, veramente. Però esatto. Andiamo pubblicità agli idioti,
esatto,
dai.
Sono dell'idea che
esatto, anche perché non è lo stesso autore della scritta, siamo dittatura nel corso Vittorio Emanuele, 300 metri più su, quindi non credo
stessa calligrafia.
Esatto, sì.
Va bene. Chico, un abbraccio, ciao.
Ciao, buona giornata. Ciao.